SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Israele appare sempre più solo nella sua lotta contro Hamas, nel conflitto iniziato dopo gli attentati dello scorso 7 ottobre. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che per la prima volta chiede esplicitamente un cessate il fuoco, oltre alla restituzione degli ostaggi rapiti in Israele che mancano dalle loro famiglie ormai da quasi 6 mesi. Alla risoluzione dell'ONU si è aggiunta ieri la pubblicazione del rapporto steso da Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Albanese ha citato fondati motivi a supportare un'accusa di genocidio contro i palestinesi di Gaza e ha implorato gli stati membri di rispettare i loro obblighi, che iniziano con l'imposizione di un embargo sulle armi e di sanzioni a Israele. Noi facciamo il punto della situazione ora con il nostro corrispondente dal Medio Oriente e giornalista del Manifesto, Michele Giorgio. Buonasera Michele.
Buongiorno a voi.
Michele, partirei dalla cronaca. Qualche ora fa si sono interrotte a Doha le trattative tra Hamas e Israele. Che cosa è stato dichiarato a proposito?
Beh, innanzitutto era inevitabile dopo quello che è accaduto nella giornata di lunedì, perché appunto c'è stata la decisione degli Stati Uniti di astenersi sulla risoluzione che era in votazione al Consiglio di sicurezza. Quindi è stata approvata questa risoluzione che chiede, come avete detto dallo studio, per la prima volta un cessate il fuoco a Gaza, e secondo Israele questa risoluzione avrebbe fornito ad Hamas, che sicuramente ha approvato con soddisfazione il voto a New York, avrebbe fornito ad Hamas l'opportunità per irrigidire ulteriormente le sue posizioni. Tant'è vero che Hamas avrebbe poi detto che le sue condizioni restano inalterate, e cioè che vuole un cessate il fuoco permanente, non solo durante il Ramadan, come prevede la risoluzione appena approvata, ed anche il ritiro delle forze armate israeliane, dal ritiro totale delle forze armate israeliane dalla striscia di Gaza. Per cui Israele ad un certo punto l'ha deciso il premier Netanyahu di ritirare gran parte della delegazione, perché poi in realtà qualche ora fa si è saputo che qualche rappresentante israeliano è rimasto a Doha, e quindi Netanyahu ha ripetuto lo stesso gesto che ha fatto dopo il voto all'ONU, quando ha fermato la partenza della delegazione israeliana per gli Stati Uniti, dove avrebbe dovuto illustrare il piano di attacco alla città di Rafah e soprattutto quello di evacuazione di oltre 1 milione di palestinesi, di sfollati palestinesi che si trovano in quella città sul confine con l'Egitto.
Andiamo ora al rapporto presentato ieri dalla relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. Quali sono i dati principali che emergono da questo rapporto?
Quello che Francesca Albanese ha voluto sottolineare, in linea a mio avviso con quello che poi hanno stabilito i giudici della Corte Internazionale di Giustizia a gennaio, e cioè che Israele sta commettendo azioni che possono essere configurate come atti di genocidio, e quindi occorre che la comunità internazionale intervenga con sanzioni immediate per impedire innanzitutto a Israele di continuare la sua offensiva ed evidentemente, come dice Francesca Albanese, di compiere questi atti. Lei ricorda anche il fatto che tutta una serie di misure che sono state prese da Israele a cominciare proprio all'inizio della sua offensiva, quindi nei primi giorni di ottobre, dopo il 7 ottobre e l'attacco di Hamas con i 1200 israeliani uccisi. Ebbene, diversi esponenti della politica israeliana e anche dei comandi militari rilasciarono dichiarazioni molto violente, molto brutali, con le quali sostanzialmente dicevano di voler isolare completamente Gaza e non solo di colpirla militarmente in maniera dura e senza pietà, ma anche di interrompere le forniture di acqua, di elettricità, un po' di tutto. E Francesco Albanese, così come avevano fatto i giudici della Corte internazionale, ovviamente sottolinea che queste affermazioni, seguite poi da decisioni anche pratiche, almeno in quella fase, ma anche successivamente, si configurano come atti di genocidio, tanto è vero che scrive che Israele, anche cercando di non far entrare gli aiuti umanitari, il cibo a Gaza, o limitandolo, non facendolo distribuire come si dovrebbe, sta in qualche modo mostrando l'intenzione di eliminare fisicamente i palestinesi. Insomma, accuse durissime. Francesca Albanese è una relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati, che sicuramente non è gradita al governo israeliano, che ha comunicato qualche settimana fa che non l'avrebbe fatto entrare, così come per la verità non ha mai fatto entrare tutti i suoi predecessori nei territori palestinesi e neanche nel territorio israeliano. Però la relatrice prosegue la sua azione, nonostante le tante accuse che le vengono rivolte, e anche in questa occasione, dati alla mano, soprattutto leggi internazionali alla mano, diritto internazionale alla mano, ha preparato un rapporto che deve farci riflettere.
Citavi la fornitura di aiuti alimentari e leggevo proprio oggi che la situazione è talmente disperata che gli aiuti che arrivano dal cielo a volte provocano vittime. Ci sono stati alcuni palestinesi che sono affogati nel tentare di salvare del cibo che è caduto in mare. Qual è la situazione umanitaria a Gaza in questo momento, quindi, Michele?
Sì, purtroppo è vero, persone che si sono tuffate in mare, si sono allontanate dalla riva cercando di trascinare questi pacchi enormi che cadevano dal cielo con i paracadute, e purtroppo alcuni di loro sono affogate. Ora, questo era accaduto anche qualche giorno fa, sempre con lanci dal cielo con i paracadute erano rimasti uccisi cinque palestinesi, almeno cinque palestinesi a Gaza City, tra cui due bambini, colpiti da pacchi caduti violentemente al suolo per il malfunzionamento dei paracadute. Questo dimostra che gli aiuti dal cielo, così come quelli di cui si era parlato e poi adesso improvvisamente sembra essere rallentato tutto, quelli attraverso il famoso corridoio marittimo che da Cipro doveva portare praticamente delle navi in maniera continuativa a Gaza, appunto vi dicevo di questa rotta marittima quasi non si sente più parlare, quindi gli aiuti dal cielo o che dovrebbero arrivare dal mare sono insufficienti, ma anche talvolta pericolosi, o comunque non arrivano, e rimane sempre la strada migliore quella di farli arrivare per via terra, quindi a bordo dei camion che dovrebbero entrare dall'Egitto e si spera anche dal territorio israeliano stesso. Ma Israele continua a tenere chiusi i suoi valichi e quindi a lasciare entrare gli aiuti solo dall'Egitto. Ci sono delle situazioni molto difficili da dover risolvere. Cioè, Israele ad esempio ha comunicato all'UNRWA, all'Agenzia delle Nazioni Unite per i profughi palestinesi, che non potrà più consegnare con i suoi camion gli aiuti umanitari nel nord di Gaza, dove si soffre davvero la fame, dove le condizioni di vita sono spaventose per quei 200-300 mila palestinesi che non sono sfollati a sud e che restano, cercano di restare nelle loro case, o quelle che sono ancora in piedi nel nord di Gaza non sono state distrutte. Israele cerca di organizzare, così di dare l'autorizzazione a dei convogli umanitari terrestri, quindi con gli autocarri organizzati da commercianti, da privati palestinesi o arabi, ma poi questi convogli non vengono adeguatamente tutelati e garantiti. Abbiamo visto che in un'occasione, il 29 febbraio, ma anche in altre occasioni, ci sono stati episodi in cui ci sono stati assalti violenti a questi convogli da parte di migliaia di persone, di migliaia di affamati palestinesi, e con soldati israeliani che hanno aperto il fuoco quando questa massa di persone si è avvicinata anche ai posti di blocco. C'è stata una strage, appunto quella del 29 febbraio, con oltre 100 morti e centinaia di feriti, ma ce ne sono state anche altre successive. Quindi è una situazione disperata, perché gli aiuti via terra sono quelli che dovrebbero avere la priorità, sono quelli che possono portare le maggiori quantità di cibo e generi di prima necessità, ma incontrano grandi difficoltà per le restrizioni che pone Israele, per la mancanza di condizioni di sicurezza, mentre gli aiuti dal cielo e dal mare sono insufficienti e, ahimè, talvolta anche pericolosi per quanto riguarda almeno la loro consegna.
Noi siamo in collegamento con il nostro corrispondente dal Medio Oriente, giornalista del Manifesto, Michele Giorgio, e oltre alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza e al rapporto della relatrice speciale albanese sono arrivate anche dichiarazioni inequivocabili da parte del portavoce del Dipartimento di Stato statunitense Matt Miller, che dice che l'invasione di Rafah lascerà Israele in una posizione ancora più isolata nel mondo e separerà Israele da paesi che sono alleati da molto tempo. Michele, quanto manca l'isolamento di Israele? Quali sono gli amici che gli sono rimasti? E quanto questo isolamento è fonte di preoccupazione all'interno di Israele?
Rispondo subito a quest'ultima domanda, perché in Israele ovviamente c'è una discussione molto accesa, un dibattito molto acceso su questo. Martedì mattina i giornali israeliani hanno aperto tutti, ovviamente, con la decisione degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, e i commentatori hanno sottolineato l'isolamento in quel paese sta accadendo, e tutti puntano il dito, almeno i media progressisti, diciamo di opposizione, ma anche alcuni di quelli legati alla maggioranza, nei confronti del premier Netanyahu, che per ragioni politiche avrebbe scelto, scrivono, lo scontro aperto con l'amministrazione Biden invece di cercare delle soluzioni pratiche e concrete per tenere ben saldi i rapporti con gli Stati Uniti, così come altri paesi alleati, e trovare una soluzione, una via d'uscita politica anche all'offensiva, alla guerra a Gaza. Quindi questa è un po' la descrizione che viene fatta in Israele. Ci sono poi ovviamente tanti israeliani, soprattutto quelli che vogliono la liberazione degli ostaggi attraverso una trattativa, che contestano fortemente il premier Netanyahu per non aver saputo trovare una strada per ottenere un accordo con Hamas che riporti a casa gli ostaggi, almeno quelli che sono ancora vivi. Proprio qualche ora fa abbiamo saputo che un altro ostaggio è morto, Israele accusa Hamas di averlo ucciso. Sta di fatto però che rispetto all'isolamento di Israele ci sono da fare varie considerazioni. Una di queste è che è vero che Israele in questo momento è molto criticato anche da tanti dei suoi alleati occidentali soprattutto, però allo stesso tempo bisogna dire che queste critiche non si accompagnano con delle misure politiche e diplomatiche concrete, e anche dal punto di vista militare, aggiungo, perché se è vero che ci sono dichiarazioni spesso infuocate come quelle del ministro degli esteri, definiamolo così, dell'Unione Europea, Joseph Borrell, davvero dichiarazioni molto dure contro Israele, però è anche vero che l'Unione Europea o alcuni paesi dell'Unione Europea hanno fornito a Israele armi e bombe, e gli Stati Uniti soprattutto, se sembrano mostrare o mostrano il loro disappunto verso certe decisioni prese da Netanyahu o decisioni non prese dal premier israeliano, allo stesso tempo l'aiuto militare americano a Israele continua da circa 6 mesi ormai, aiuto militare per quanto riguarda la guerra di Gaza, al di là di quello ordinario che c'è da decenni. E quindi molti chiedono misure che siano sanzioni, decisioni concrete per dare seguito a queste condanne e non farle rimanere soltanto delle parole. Quindi Israele è isolato molto a parole, molto anche diplomaticamente, o almeno in parte diplomaticamente, ma poi sul terreno le cose non cambiano, e questo è uno dei motivi per cui il premier Netanyahu e il suo gabinetto di guerra, di cui fanno parte anche membri non della maggioranza di destra, continua la politica che stiamo vedendo.
E nel rispondere allo sfogo del leader democratico al Senato statunitense Chuck Schumer, che qualche giorno fa di fatto invitava Israele a votare un nuovo governo, il premier israeliano Netanyahu aveva risposto che la maggioranza degli israeliani lo sostengono. Un sondaggio pubblicato proprio di recente dell'Israel Democracy Institute riporta che il 57% degli israeliani valuta negativamente l'operato del primo ministro dopo il 7 ottobre. E qui soprattutto la questione degli ostaggi a pesare, e che cosa significa questo dato da un prossimo governo israeliano? Insomma, il popolo israeliano cosa vuole? Dovremmo aspettarci maggiore collaborazione internazionale o una linea ancora più dura?
L'opinione pubblica israeliana in realtà contesta Netanyahu già da molto tempo, anche da prima del 7 ottobre, lo sappiamo, un anno fa, in questi mesi c'erano quelle manifestazioni di massa per la democrazia, la difesa della democrazia di fronte al progetto proprio di Netanyahu, del suo governo di destra, di riformare la giustizia. Quindi Netanyahu era già un leader molto criticato anche da una parte della destra, quella più moderata, non godeva dei favori della maggioranza del paese. Quello che Netanyahu paga, ma non solo lui, tutto il governo, quindi anche gli esponenti, diciamo, dell'estrema destra, che appena un anno prima del 7 ottobre avevano conquistato tanti consensi e tanti seggi in Parlamento, quello che l'opinione pubblica contesta a Netanyahu, appunto a questi ministri esponenti della destra, è il fallimento del 7 ottobre e il non aver saputo, secondo alcuni o secondo molti, risolvere la questione Hamas così come era stato detto all'inizio dell'offensiva militare. Netanyahu ancora adesso continua a dichiarare che l'obiettivo di Israele è quello di distruggere il movimento islamico e rimuoverlo dal potere, non solo da un punto di vista militare, dalla striscia di Gaza, ma questo obiettivo appare lontano e la gente ovviamente lo sa, ha capito che c'è stato almeno rispetto a questo un mezzo fallimento di questo obiettivo militare, e quindi Netanyahu paga anche per questo. Ma ciò non significa che la popolazione sia contraria alla guerra che Netanyahu porta avanti. Non so, qualcuno la vorrebbe ancora più dura, qualcuno vorrebbe invece delle sospensioni, delle pause per mettere un accordo con Hamas e far tornare gli ostaggi, ma la maggior parte dell'opinione pubblica israeliana contesta Netanyahu, ma la guerra la vuole, perché ritiene che attraverso questa offensiva militare, perché c'è grande fiducia invece nell'esercito, questa offensiva militare Israele deve risolvere il problema Hamas, deve risolvere il problema Gaza, affinché il sud di Israele non debba mai più rivivere un 7 ottobre. Per quanto riguarda il futuro, quello che è difficile fare previsioni in questo momento, probabilmente dovessero esserci elezioni tra 6 mesi in Israele, qualcuno dice improbabile, probabilmente si voterà più il prossimo anno, Netanyahu non le vincerà queste elezioni per i motivi e anche tanti altri che abbiamo detto. Il problema è che sicuramente alla guida di Israele non andrà un campo pacifista, un campo progressista favorevole ad un accordo con i palestinesi per risolvere il conflitto, perché i sentimenti che in questo momento prevalgono nell'opinione pubblica israeliana non sono certo di simpatia nei confronti dei palestinesi, ma di grandissima ostilità.
Grazie a Michele Giorgio. Michele, a presto.
Buon lavoro.
Cliccate mi piace, condividete, commentate. Seguite SBS Italian su Facebook.